www.bandaradio.info. Oggi è martedì 6 marzo, cominciamo il nostro GR, il nostro momento di approfondimento informativo. Quotidiano appuntamento con l'informazione su Banda Radio, anche oggi martedì 6 marzo, sono le 20, siamo in diretta dal nostro mitico studio di Banda Radio e cominciamo con una buona notizia che riguarda la questione Notav che tanto stiamo seguendo. Luca Ba migliora, è stata sciolta la prognosi per il leader Notav caduto in Val di Susa da un traliccio sul quale era salito per protestare contro l'allargamento del cantiere della TAV Torino-Lione. Lo ha reso noto il direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione dell'ospedale CTO di Torino, Maurizio Berardino. Abba è cosciente, mantiene il respiro spontaneo, ha riconosciuto i parenti e ha risposto con cenni del capo alle loro domande. Il quadro complessivo mostra una buona stabilità e con questo noi siamo, e di questo siamo veramente molto felici, abbiamo temuto così come tutta Italia per la salute di Luca, ci fa piacere che abbia ripreso coscienza e che stia meglio e lo aspettiamo in piazza a pugno chiuso ancora e sempre a cercare di impedire e di contrastare con ogni mezzo questo scempio che continuano a chiamare grande opera. Siamo tutti Notav e a dimostrazione che dalla Val di Susa a Palermo la protesta si espande e cerca di prendere quanto più campo, piede e testa possibile. Anche oggi c'è stata un'ulteriore dimostrazione da parte del popolo Notav siciliano che si è recato in piazza per una manifestazione imponente che ha visto migliaia di persone attraversare le strade del centro storico della nostra città a fianco del movimento dei Forconi. Noi a tal proposito abbiamo intervistato Giorgio, un compagno presente questa mattina, che ci ha fatto un po' un quadro più chiaro sulla presenza di due movimenti che per qualcuno a cui è facile storcere il naso possono sembrare un po' all'antitesi, in realtà si tratta di movimenti territoriali. Andiamo a sentire proprio da chi questa mattina era in piazza come noi qual è stata la combinazione che ha portato in piazza questi due movimenti.
Dai, allora Giorgio, dici cosa ci fanno i Notav in piazza coi Forconi e com'è andata?
Ma guarda, i Notav stanno in piazza coi Forconi perché di lotte di popolo parliamo, perché lotte affinché venga riconosciuto alle comunità, alle popolazioni la possibilità di autodeterminare quello che deve essere il proprio concetto di sviluppo e le modalità di questo sviluppo. I Notav stanno in piazza coi Forconi perché i Notav parlano a tutta l'Italia, quando un movimento contro la crisi come quello siciliano in questo caso parla di questioni materiali, di sopravvivenza materiale, e i Notav ricordano che parecchi miliardi di euro piuttosto che utilizzati in questo tipo di iniziative vengono sperperati e buttati solo per fare un po' di regali ai soliti amici, parlano all'Italia e parlano proprio a movimenti dei Forconi. Per questo insomma in qualche modo il connubio è stato immediato, seppur insomma non facilissimo, nei termini in cui per tanti la lotta Notav è una novità e neanche immediatissima, dato l'alto tasso di mala informazione che vi hanno costruito attorno soprattutto negli ultimi mesi. Certo è che però basta andare a guardare le istanze materiali di quel movimento, che la solidarietà arriva automatica, e quindi appunto in una manifestazione che lo ricordiamo solo di migliaia e migliaia di persone venute a Palermo da tutta la Sicilia, ancora una volta vedere sventolare le bandiere Notav accanto a quelle siciliane è stato un bel colpo d'occhio.
Ribadiscici un attimo quali erano le parole chiave e le richieste della piazza di questa mattina.
Ma guarda, la questione continua a essere quella storica dei Forconi, parliamo della possibilità di sopravvivere, quindi la prima richiesta immediata, non a caso l'iniziativa è stata svolta lì davanti con il rogo delle cartelle fattoriali e appunto il blocco immediato delle attività della Ferit, il corrispettivo di Equitalia alla siciliana, Ferit che vale la pena sottolineare è a maggioranza di proprietà della regione, del 60%, quindi anche lì la regione diventa un immediato nemico politico e nemico per la propria sopravvivenza. E poi insomma le rivendicazioni, quelle classiche che hanno caratterizzato le settimane scorse di mobilitazioni di questi soggetti sociali, il rifiuto di tutta la classe politica, tanto regionale quanto nazionale, la richiesta dell'applicazione piena dello Statuto Autonomo Siciliano, che comporta, ma come dire, non per questioni prettamente ideologiche, quanto per il fatto che comporta immediati vantaggi economici, per esempio rispetto alla questione delle accise sulla benzina e la riduzione dei carburanti, opposizione sociale alla crisi, possibilità di vivere, questo stanno portando in questi mesi in piazza questi soggetti siciliani. Per questo vale la pena quantomeno provare a dialogare con loro e provare a costruire con loro piattaforme comuni. Tutto da vedere, una scommessa, tutto da verificare, ma ci proveremo. Consideriamo che in questo momento loro dalla fine del corteo sono in presidio sotto la regione, che già avevano annunciato di voler bloccare materialmente l'assemblea regionale siciliana. Ora stiamo tornando lì perché c'è giunta voce di possibili momenti caldi, in quanto a quanto pare le forze dell'ordine sarebbero intenzionate a sgomberare quel presidio pacifico. Vedremo di qua a breve come si svilupperà la cosa e quali saranno comunque le conseguenze nell'una o nell'altra opzione.
In una battuta, allontaniamo definitivamente gli spettri del connubio fascio mafioso?
Ma guarda, c'era poco da allontanare, lo dicevamo già nelle settimane scorse, quando certa sinistra soprattutto giustificava la propria posizione non interventista in questa vicenda con la semplice retorica della presenza del fascio. Noi abbiamo sempre detto che intanto, se dovesse essere vera una cosa del genere, vale la pena proprio che la sinistra scenda in campo per non lasciare in mano a certe forze populiste reazionali di estrema destra la possibilità appunto di dialogare con questi nuovi movimenti sociali, cosa che tra l'altro in ogni caso non era vero, perché se c'era il tentativo da parte di qualche singolo di avvalorare una possibile presenza di forza nuova dentro le mobilitazioni dovute fondamentalmente a suoi legami personali, figlie da altre parti legate a Forza Nuova, in realtà semplicemente di un tentativo di malinformazione è stata, non appena è stata, si è svelata per quello che era, gli stessi responsabili del Movimento dei Forconi hanno allontanato i soggetti in questione, hanno allontanato Forza Nuova dalle proprie manifestazioni, quindi in realtà c'è ben poco da dire, lo spettro fascista è stato uno spettro ad uso e consumo di quella sinistra che pensava più alle elezioni che ai problemi che questa crisi ci sta imponendo con una violenza inaudita.
Bene, abbiamo sentito Giorgio, testimonianza diretta dalla piazza che ha unito la piazza palermitana, che ha unito Movimento dei Forconi e Movimento Notav. A proposito di quest'ultimo, continuiamo con una notizia che riguarda il Popolo della Valle. Un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per un anno in 7 comuni della Valsusa è stato notificato dalla questura di Torino alla pacifista Notav Turi Vaccaro, bloccato stamani a Torino, mentre cercava di arrampicarsi sul cancello di una casa privata nei pressi dei cordoni di sicurezza delle forze dell'ordine intorno a Palazzo Madama, dove era in corso un convegno con il Presidente della Repubblica. I comuni in questione sono quello di Avigliana, di Bussoleno, di Chiomonte, di Exiglies, di Gravere, Giaione e Susa per l'appunto. Il provvedimento, spiega la questura, è stato adottato dal questore di Torino per gli episodi di cui Turi è stato protagonista e che hanno creato turbativa alla sicurezza pubblica in quei comuni. Per quegli episodi Turi è stato denunciato per i reati di violazione dei sigilli e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Gli episodi sono stati sostanzialmente tre, quello dello scorso giugno, quando durante gli scontri fra Notav e polizia in Valsusa Turi si oppose a una pala meccanica impugnando una collana di agli. Quello dello scorso agosto, quando è rimasto per 3 giorni su un albero nei pressi del cantiere della TAV di Chiomonte a 20 metri di altezza facendo lo sciopero della fame. E quello di domenica sera, quando si è arrampicato sul traliccio dell'alta tensione di Chiomonte, dal quale era caduto una settimana prima Luca Ba, di cui abbiamo parlato in apertura. Turi è rimasto sul traliccio 16 ore e poi è sceso spontaneamente. Mentre era sul traliccio è stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica. Per il movimento Notav, Turi Vaccaro è stato fermato dalla Digos mentre si trovava al centro studi Sereno Regis di Torino in via Garibaldi, dove ieri sera si è tenuta la riunione organizzativa per uno sciopero della fame collettivo contro il TAV. Questo lo apprendiamo dal sito notav.info, che contesta la versione della questura. Infatti numerosi agenti e dirigenti della Digos, si legge ancora, lo hanno portato via dal centro studi in direzione questura di Torino per notificargli il foglio di via da Chiomonte, probabilmente anche perché il centro studi si trova molto vicino alla zona dove si tiene la visita del presidente Napolitano. Una provocazione bella e buona che denota il pugno di ferro che intende tenere la questione torinese, intimidendo persino Turi a nome di tutti, che è noto per il suo coraggio e per le sue azioni non violente, come quella dell'altra sera dove salì sul traliccio, appunto, dove cadde Luca Bà. Anche allo sgombero della Maddalena il 27 giugno scorso Turi affrontò da solo in autostrada la Benna che demolì le barricate del movimento Notab. Questa è una notizia di questa mattina per l'appunto, e continuiamo sempre parlando di Notab e di un presidio che è stato indetto per domani pomeriggio a partire dalle 16.30 davanti all'Alstom. L'Alstom, come molti sanno, è una multinazionale francese leader globale nel settore del trasporto ferroviario. Oltre a produrre la maggior parte dei treni regionali e pendolini e fornire la strumentazione tecnologica delle stazioni ferroviarie e metropolitane, l'Alstom controlla il 70% dei treni ad alta ed altissima velocità in un centinaio di paesi in tutto il mondo. Dal 2001, anno in cui viene approvato il progetto TAV, la banca di riferimento dell'Alstom, la BNP Paribas, inizia a comprare lotti di terreno in Valsusa, imponendo in seguito, durante le gare d'appalto, l'assegnazione dei lavori per la costruzione della Torino-Lione all'Alstom, per l'appunto. Da allora il popolo in Valsusa resiste e si batte contro la distruzione delle proprie terre. Bloccare sul proprio territorio i lavori delle aziende implicate nelle devastazioni portate avanti dal progetto TAV a Bologna, come in tutta Italia, significa andare ad intaccare la stessa macchina produttiva che sta distruggendo il territorio della Valsusa e portare così solidarietà concreta alla resistenza Notab. Quindi, ripeto, il presidio è di fronte alla sede dell'Alstom in via Corticella 75 a Bologna, partirà domani alle 16.30. Bene, a proposito di presidi, ce n'è un altro indetto ed è stato indetto per l'appunto per il 10 di marzo, ovvero questo sabato, riguarda una lotta contro i presidi, una lotta contro i CIE. Dopo, leggiamo da informazione, punto info, dopo anni che la gestione del CIE di Modena è in mano alla Misericordia, una nuova gara d'appalto deciderà le sorti della futura gestione dei lager. Il pio e caritatevole Daniele Giovanardi fa sapere che se i soldi stanziati per la gestione saranno quelli previsti dal nuovo contratto di gestione, 30 euro a detenuto, non accetterà. Questo è il vero volto cristiano, Misericordia, business e nulla più. Ma se fosse vero che Giovanardi mollasse le rendini dell'infame carrozzone, chi sarà il nuovo aguzzino che metterà a profitto le vite degli uomini e delle donne detenuti nei campi di concentramento di Modena? A noi non interessa minimamente il colore della bandiera sventolata dell'eventuale prossimo pretendente della gestione del CIE. Con i nemici della libertà e della dignità, noi siamo assolutamente abituati ad ingaggiare battaglia. Per questo, al grido di tutti e tutte liberi subito, è stato indetto appunto questo presidio per sabato 10 marzo dalle 17 contro i centri di identificazione ed espulsione in piazza Matteotti a Modena. E continuiamo leggendo sempre da informazione.info la notizia, prendiamo la notizia della scarcerazione di Tonino, il compagno arrestato per aver contrastato un'azione dei fascisti di Casa Pound durante il corteo del 1 maggio 2010 a Napoli. Per ora non sappiamo se sia sottoposto ad altre misure cautelari, ma intanto gli gridiamo tutti insieme: forza Tonino! Continuiamo a parlare di repressione in questo nostro GR. Dopo una lieta notizia di scarcerazione, purtroppo dobbiamo contrabbilanciare con alcuni arresti che riguardano alcuni membri del gruppo di hackers Lulzsec. Arrestati appunto alcuni membri del gruppo Lulzsec, un famoso gruppo di hacker. Leggiamo da Indie Media Italia che dopo essere stato arrestato in giugno dall'FBI in questi mesi Hector Xavier Monsegur ha collaborato con i servizi segreti americani fino a conseguire l'arresto di altri tre membri del gruppo e a farne denunciare altri due. Hector Xavier Monsegur, meglio noto come Sabu, è un 28enne padre di due figli che abita in un social housing project di New York. Viene arrestato segretamente a giugno e processato il 15 agosto per 12 differenti crimini informatici legati all'hacking. Nei prossimi giorni dovrebbero essere inoltre rilevate le dichiarazioni che hanno portato all'individuazione e all'arresto degli altri componenti del gruppo. Le fonti credono che i 5 di Lulzsec, oltre a Sabu, siano Kaila, Topieri, Quansuz, Palladium e infine Anarchaos. Chiaramente stiamo parlando di pseudonimi. Hammond è stato arrestato per reati relativi all'accesso fraudolento ai dati, ma soprattutto perché è ritenuto il principale esecutore del devastante attacco subito nel dicembre scorso dall'agenzia di sicurezza americana Straptor. In quell'occasione furono rubate milioni di mail, poi rese pubbliche su Wikileaks, migliaia di dati di carte di credito e altre informazioni confidenziali. Bene, dopo questa notizia dall'estero ritorniamo in Italia e parliamo di un altro terremoto, o meglio, del famoso terremoto dell'Aquila che ne porta un altro, ovvero quello dell'ulteriore indagine su Bertolaso per quanto riguarda i vici chimici. L'inchiesta dell'Aquila è stata trasferita a Roma, l'accusa è l'abuso d'ufficio. Infatti l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, indagato per abuso d'ufficio insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta sulle procedure di gara, i costi e la gestione dei bagni chimici posizionati nelle numerose tendopoli installate dopo il terremoto del 6 aprile del 2009. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura dell'Aquila ma è stata trasferita a Roma per competenze territoriali in quanto i fatti contestati si sarebbero svolti nella capitale. E a proposito di inquisizioni e indagini, chiudiamo questo nostro GR con una notizia di poc'anzi. Viene indagato il presidente del Consiglio della Lombardia, Boni. Il presidente appunto del Consiglio regionale lombardo, il leghista Davide Boni, è indagato dalla Procura di Milano per corruzione. Boni risulta indagato per corruzione insieme a un suo stretto collaboratore nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, nato da un'indagine su un giro di tangenti che riguardano i vecchi amministratori del comune di Cassano d'Adda, inchiesta che aveva portato all'arresto dell'allora sindaco. Da quanto si è saputo, a dare impulso al nuovo filone investigativo che ha coinvolto Boni sarebbero state una serie di dichiarazioni rese agli inquirenti dall'architetto Michele Ugliola, anche lui indagato per la vicenda che riguarda il comune del Milanese, volto anche nel caso Montesiti Santa Giulia. C'è anche Dario Ghezzi, il capo della segreteria del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, tra gli indagati per corruzione nell'inchiesta della Procura di Milano. Nel nuovo filone di indagini, i militari della Guardia di Finanza stamani hanno effettuato quattro perquisizioni, tra cui anche una a casa dello stesso Boni, al quale è stato consegnato un avviso di garanzia. Da quanto si è saputo, a dare impulso alla nuova inchiesta ci sono anche delle dichiarazioni di un esponente della Lega stesso. C'è anche l'immobilialista Luigi Zunino tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano, nella quale è indagato per l'appunto Boni, presidente del Consiglio regionale lombardo. Zunino sarebbe stato beneficiario di alcuni interventi compiuti sul piano regolatore di Cassano d'Adda. E con questa notizia noi chiudiamo il nostro GR, rimandiamo l'appuntamento con l'informazione quotidiana su bandaradio.info a domani alle 20. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona lotta, una buona resistenza a tutti e a tutte.